Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo arrivati alla 16ª puntata. Ippolito incoronato, parte seconda. Durante l'assenza della nutrice, uscita di scena per preparare il filtro amoroso e sottrarre ad Ippolito qualche lembo della veste su cui operare la fattura, viene a crearsi uno spazio vuoto, di pura attesa degli avvenimenti successivi. Vuoto che Euripide riempie con il coro delle donne di Trezene. Esse rievocano i miti antichi legati a vicende amorose, ma mentre intonano l'ultima strofa, dall'interno del palazzo sopraggiungono alte grida. Fedra ne riconosce la voce e un fremito di terrore la investe. Sono le grida di lui, del figlio dell'Amazzone. Ella non pronuncerà mai il nome di Ippolito, che sta investendo con parole terribili la nutrice, dandole della rufiana. Cos'è accaduto? Si può supporre che nel breve lasso di tempo la nutrice si sia imbattuta in Ippolito e, tutta presa dal fervore per la malattia della sua padrona, gli abbia fatto capire qualcosa e sia arrivata persino ad accusarlo di insensibilità nei confronti della matrigna. Da qui la reazione violenta del principino, che si presenta alle donne di Trezene. Ora vi confesso che sono molto indecisa su che tipo di intonazione dargli. Infatti il personaggio, così come risulta nel testo euripideo, superbo, egocentrico, fissato con la sua castità fino alla nevrosi, schifiltoso, sprezzante, misogino fino all'osso, sarebbe improponibile ai giorni nostri, se non come una caricatura da inserire in una qualche commedia. Però Euripide lo tratta seriamente e non vede in lui i difetti che gli addebitiamo noi. Anzi, alla fine, la stessa dea Artemide appare in scena per difenderlo contro le infondate accuse di Teseo. Ed Ippolito muore tra le braccia amorose del padre, compianto da tutti. Ascoltiamo dunque il suo sfogo di odio contro le donne. Un discorso tutto sommato piuttosto rozzo e diretto alla nutrice. Oh Zeus, perché hai messo alla luce e imposto agli uomini la donna, questo fraudolento malanno? Se era nel tuo intento propagare il genere umano, non era necessario farlo attraverso le donne. Gli uomini avrebbero dovuto semplicemente, depositando nei templi una somma in oro o in bronzo o in ferro, comprare la generazione dei propri figli, a seconda del valore della propria offerta, e così avrebbero avuto le loro case libere dalle donne. che la donna sia un malanno. È chiaro dal fatto che il padre che l'ha generata e allevata paga un prezzo per liberarsene. Viceversa, chi se la porta a casa, questo malanno, gode di adornare con gioielli l'immagine malvagia e spende in vestiti, disgraziato. E così dilapida gli averi della sua casa. Il meno peggio è ancora tenersi in casa una nullità, stupida e buona niente. Le donne sapienti le odio e mai vorrei a casa mia una più intelligente del dovuto. È in donne come queste che Afrodite instilla di più la malizia, mentre proprio lo scarso cervello preserva dal vizio la donna scema. Bisognerebbe non farle avvicinare dalle serve. Quelle che stanno con loro dovrebbero essere bestie mute, così da non poter scambiare parola. Ora invece, in casa, le donne disoneste progettano piani disonesti e le serve li portano fuori. E in questo modo tu, maledetta, hai fatto con me traffico del letto inviolabile di mio padre. Ah, devo lavarmi con acqua di fonte per purificare le mie orecchie. La prova che non sono malvagio è che mi sento impuro solo per aver ascoltato le tue parole. Sappilo bene, è solo la mia religiosità che ti salva, donna. Se non mi fossi lasciato incastrare in un giuramento in nome degli dèi, non mi tratterei dal riferire tutto a mio padre. Ora, finché lui è lontano, resterò anch'io fuori di casa e serberò il silenzio. Tornerò insieme a mio padre. E allora vorrò vedere con quale coraggio lo guarderete in faccia, tu e la tua padrona. Siate maledette. Ah, non mi stancherò mai di odiare le donne, anche se mi si può rimproverare di ripetermi. Sono loro che ripetono eternamente le loro disonestà. Per Fedra è la fine. Anche lei se la prende con la nutrice. Maledetta, assassina dei tuoi cari, mi hai rovinato. Ti fulmini, Zeus. Non ti avevo detto di tacere sul mio disonore. Ma tu non hai saputo trattenerti e così dovrò morire infamata. Devo pensare un nuovo progetto. Il ragazzo, esacerbato dall'ira, racconterà tutto al padre e riempirà la terra di discorsi infami. Ah, sii maledetta, tu e chiunque altro esercita il suo zelo nel beneficare i suoi cari in modo così turpe e contro la loro volontà. E la caccia via. Poi si rivolge alle donne di Trezene e si fa promettere da loro il silenzio su quanto hanno sentito fin qui. Ha il fermo proposito di togliersi la vita ormai. Con la sua morte, Afrodite, che la perseguita, si placherà e lei non sarà sottoposta a imbarazzanti interrogatori da parte del marito. Ma morendo vorrà far del male anche a qualcun altro, affinché sappia che non deve inorgoglire delle sue disgrazie. lui stesso avrà parte di questo male e imparerà la moderazione. Ed è l'unica soddisfazione che Fedra si porta dietro morendo. Dopo la definitiva uscita di scena di Fedra, il coro intona l'intermezzo dell'evasione fantastica verso l'estremo occidente. E con delicato lirismo accompagna il dramma del suicidio che si sta consumando all'interno del palazzo. Vorrei essere nel seno arduo della terra e che un dio mi trasformasse in uccello fra gli stormi degli alati. Levarmi sul mare Adriatico, sulle acque dell'Eridano, dove le infelicissime sorelle di Fetonte stillano nell'acqua cupa, piangendo, le gocce d'ambra lucente. Vorrei arrivare alla riva, dove è il giardino delle Esperidi, dove il Signore del Mare non garantisce più nessuna via ai naviganti e fissa il sacro confine del cielo, retto da Atlante. Accanto al letto di Zeus scorrono fonti d'ambrosia e la sacra terra feconda nutre il benessere degli dèi. Poi il coro rievoca l'arrivo di Fedra sposa, proveniente dalla sua casa di Creta. Bianca nave cretese, che sulle onde del mare hai portato la mia regina da una casa ricca a nozze infelici. E ci fu un doppio sinistro auspicio quando partì da Creta verso la nobile Atene e quando approdò alla riva di Munico e mise piede sul continente. E dunque fu colpita nel cuore dalla tremenda malattia di Afrodite, l'amore illecito. E naufragando nell'angoscia, applicherà forse al candido collo un laccio sospeso al tetto della stanza nuziale, vergognandosi del suo destino odioso, e al suo posto scegliendo la buona fama e la liberazione dal penoso amore. Poi l'azione precipita. Si ode da dentro l'urlo della nutrice, che la regina sia impiccata, e in mezzo alle grida delle donne sopraggiunge Teseo con il suo seguito, reduce da un oracolo. Apprende la notizia della morte della moglie e ordina che si facciano aprire i chiavistelli e si spalanchino le porte, in modo che egli possa vedere l'atroce spettacolo di sua moglie, che con la sua morte ha ucciso pure lui. Teseo, invece, è un marito innamorato e premuroso. Vediamo quali espressioni delicate Euripide gli mette in bocca. Ahimè. Quale pena, me infelice, sto soffrendo il dolore più grande. Come mi sei piombato addosso, destino? A me e alla mia casa, macchia indicibile di un demone, rovina di una vita indegna di essere vissuta. Ah, vedo un mare di mali da cui non uscirò più. Non potrò attraversare i flutti di questa sciagura. Con quali parole potrò chiamare, donna, il tuo infelice destino? Come un uccello mi sei scomparsa dalle mani, spiccando un balzo precipitoso nell'Ade. Ahimè, atroci dolori. Accolgo su di me un destino che viene da lontano, dovuto a qualche colpa antica. Voglio essere sottoterra, abitare da morto il buio sotto la terra. Ora che ho perso te, sposa carissima. Più ancora che morire, mi hai ucciso. Da dove viene, oh cara, il destino di morte che ti ha colpito al cuore? Nessuno mi dice cos'è accaduto? Inutilmente dunque, il mio palazzo contiene una folla di servitori. Ahimè, quale angoscia ho visto nella casa. Intollerabile, indicibile. Sono perduto. La casa è deserta. I figli orfani. Mi hai lasciato. Tu, la donna migliore tra quante vede il sole e la luce stellata della notte. Ma tra i lamenti l'occhio di Teseo viene attratto da una tavoletta che pende dalla mano del cadavere della sua sposa. Vuol dirmi qualcosa? Forse la poveretta mi ha lasciato le sue volontà di sposa e di madre? Rassicurati, cara, nessun'altra donna entrerà nella casa e nel letto di Teseo. E scioglie il sigillo per vedere cosa dice la tavoletta. Ahimè! Una sciagura dopo l'altra. Intollerabile. Indicibile. Oh me infelice! La tavoletta grida cose terribili. Ippolito ha osato accostarsi con violenza al mio letto, disonorando il superbo occhio di Zeus. Oh Poseidone, con una delle tre maledizioni che mi promettesti, uccidi mio figlio, che non passi questo giorno se la tua promessa è autentica. Qualche riflessione sulla morte di Fedra. In Euripide essa precede quella di Ippolito, mentre in altri tragediografi che si sono cimentati con lo stesso tema, Seneca nel primo secolo d.C., Jean Racine nel XVII secolo, nel 600, cioè in Francia, e Gabriele D'Annunzio, che scrisse Fedra nel 1909, ecco, in queste tragedie la morte di Fedra segue quella di Ippolito. E poi c'è un'altra cosa interessante. Pure la scrittrice Tsvetaeva scrisse la sua Fedra. E nella sua Fedra la protagonista si uccide subito, però senza accusare il figliastro. La calunnia, infatti, è un'iniziativa della nutrice. Soluzioni che personalmente condivido in pieno. Infatti Fedra, sin dal suo primo apparire in scena, ci appare una eroina compatta e determinata nel perseguire la virtù della fedeltà al marito. e si vorrebbe vederla virtuosa ed eroica e senza macchia fino alla fine. Quella tavoletta che penzola dalla mano del suo corpo appeso al laccio ci crea, almeno mi crea, un certo imbarazzo. Non riesco infatti a spiegarmi il repentino proposito di vendetta contro Ippolito, messo in atto poi in un così breve lasso di tempo e con tanta lucidità. Invece, è all'interno della struttura psicologica della nutrice che la calunnia trova il suo nido naturale. Donna del popolo, cui la lotta per la vita ha insegnato l'arte del compromesso, dell'adattamento, delle mezze misure, della finzione. Ed è più logico che sia lei la nutrice, che ha già causato un danno, quello estremamente goffo e imprudente, di spifferare a Ippolito, proprio a lui, il segreto dell'amore della padrona. È logico, dicevo, che sia lei a continuare nel suo ruolo di vecchia pettegola e calunniare Ippolito davanti a suo padre, nell'intento magari di fare del bene, di difendere la casta fedeltà della padrona. E, perché no, con una punta di antipatia verso il superbo e intrattabile principino. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana in cui finiremo Fedra di Euripide.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.